Thank you, Pell. I would like to
underline. Grazie, Pelle. Vorrei sottolineare soltanto due cose della tua conversazione. L'idea di trasformazione del ruolo degli utenti, cittadini e progettisti stanno diventando parte della soluzione, e questa idea di nuove cittadinanza sembra che prenda la forma di ownership di questo tipo di progetto a lungo termine. Che la seconda cosa che vorrei sottolineare, queste cose stanno diventando nuove infrastrutture per la città, come hai detto, e questo significa trovare spazio sufficiente per far svolgere ai cittadini questo ruolo nelle città intelligenti in una direzione umana. Grazie, ora vorrei lasciare il podio al professor Alessandro Balducci, che ci darà la sua prospettiva su questa idea di Human Smart Cities, cioè città intelligenti umane.
Io sono un sostituto, come sapete, perché il programma era scritto Tim Campbell, e non posso ringraziare tanto gli organizzatori, perché in particolare grazie a Concilio, perché dopo aver insistito per molto tempo perché io venissi a fare un saluto all'inizio, quando gli ho detto che mi ero liberato, mi ha detto bene, allora sostituisci Tim Campbell che non può venire. Quindi mi scuso, mi prendo il rischio, in pochi giorni ho provato a pensare che cosa appunto potevo dare come contributo a questa interessante conferenza. Io proverò a cambiare un po' scala rispetto agli interventi che ci sono stati, affrontare questi cinque temi che vedete sulla slide. Sorvolerò abbastanza su questi dati che sono stati già comunicati questa mattina. Forse mi soffermo un attimo soltanto su questa, che è una delle poche ricerche che conosco, attorno al fatto che la crescita delle comunicazioni a distanza va in parallelo con la crescita dei movimenti fisici della popolazione, ed è questo che sta alla base del fatto che le città continuano a crescere anche se abbiamo la possibilità di muoverci attraverso appunto l'informazione. Un altro aspetto che mi sembra interessante osservare è che in questo processo di urbanizzazione del mondo le parti del mondo vanno in modo molto diverso. Sopra vedete il sud del mondo, la popolazione rurale in chiaro e la popolazione urbana in chiaro e la popolazione rurale con i triangolini scuri, e sotto invece il nord del mondo. Quindi mi sembra importante capire che le dimensioni del fenomeno dell'urbanizzazione sono dimensioni colossali. A metà del secolo avremo una popolazione urbana che è uguale a tutta la popolazione del pianeta del 2004. Ma in modo molto differenziato. Questa è le percentuali della popolazione urbana nel 1950, secondo delle fonti dell'ONU. Quindi vedete che il nord del mondo era il 32, il 14%. Nel 2000 la popolazione urbana si sposta verso le parti, diciamo, del sud e dell'est del pianeta, e nel 2050 la popolazione urbana delle nostre città in Europa e nel Nord America sarà una piccolissima percentuale della popolazione urbana del mondo. Questo secondo me è importante perché significa anche una grande responsabilità rispetto alle parti del mondo che hanno avuto la maggiore tradizione, la più antica tradizione in termini di urbanizzazione, debbono essere in grado mostrare anche la capacità di vivere nelle città in un modo diverso. Ovviamente sono fenomeni molto diversi nelle diverse parti del mondo quelli che portano all'urbanizzazione. Negli Stati Uniti un continuo processo di sprawl, in Cina e in India la ricerca di condizioni di emancipazione, nel sud del mondo la fuga dalla povertà, in Europa una situazione piuttosto mista e complessa. Se proviamo a guardare alla storia delle città e al perché le città sono state sempre in qualche modo capaci di essere fornitrici dell'innovazione, c'è un libro che non è molto conosciuto di Peter Hall, che sono quasi 1000 pagine, e è proprio intitolato Cities in Civilization, quindi le città nella civilizzazione. Prova a capire quali sono state le ondate dell'innovazione e perché sono nate nelle città. Lui fa queste quattro fasi, che non sono fasi storiche, ma sono appunto processi di innovazione. La prima la chiama culturale e intellettuale, la seconda tecnologico-produttiva, la terza culturale tecnologica e la quarta l'innovazione urbana la chiamano, cioè come se l'ultima fase dell'innovazione sia stata quella che è stata capace poi di assorbire le fasi precedenti, di costruire attorno alle fasi precedenti. Per la prima delle ondate di innovazione lui cita quelle città, quindi capite, grandi capitali che avevano un eccesso di ricchezza in una certa fase, che attiravano gli artisti, che erano capaci appunto di diventare magneti per i talenti. Molta dell'innovazione arrivava appunto dagli outsider ed erano appunto le grandi città capitali. Nella seconda fase sono città di secondo ordine, quindi Manchester, Glasgow, Detroit, Palo Alto, ancora con una capacità appunto di creare quello che in Italia diremmo dei distretti industriali, no? Però applicati a delle città in cui appunto c'era la possibilità di concentrare la capacità di innovazione tecnologica in queste che sono state le città delle grandi rivoluzioni meccaniche e industriali. La terza, interessante, perché invece dice Peter Hall, no, è stato il matrimonio tra l'arte e l'industrializzazione, ma fino a quegli anni, fino a Los Angeles degli anni 20, Memphis, Tennessee negli anni 50, uno poteva soltanto andare a vedere una performance teatrale o andare a sentire della musica. Da allora si è creata l'industria cinematografica, l'industria della musica, e quindi c'è stato, ma che tipo di città sono queste? No? Sono città ancora più lontane, no? Sono ancora più esterne rispetto ai driver dell'innovazione. E infine l'ultima fase, no? Quella che lui chiama urban innovation, che un po' mette insieme questi diversi elementi, la tecnologia, l'organizzazione, ma anche l'arte, no? E quindi la capacità di attraversare tutte queste diverse fasi. Io mi domando, il libro è del 98, quindi è di parecchi anni fa, se pensiamo oggi a quali sono, no, le frontiere delle città che producono innovazione, vediamo che c'è stato come una sorta prima di, come dire, di allargamento della sfera delle città verso il fuori, ed oggi sono grandi aree, non sono più le città capitali soltanto. Quindi quando anche noi parliamo di smart city dobbiamo renderci conto del fatto che sono ancora le città in quanto milieu dove appunto avvengono e possono avvenire molti elementi di contaminazione, cross-fertilization e contaminazione, e però sono diversi tipi di città. Quali città sono? Secondo me è importante mettere in evidenza il fatto che le città sono profondamente cambiate, che stiamo parlando di processi di urbanizzazione che sono stati variamente definiti come megacity regions, urbanizzazione regionale, grandi urbane. Questa definizione è abbastanza interessante, ci tornerete guardando la slide, no? Non più l'idea di metropoli, no? Che ha un centro e una sua periferia, ma un network di città che vediamo in ogni parte del mondo, no? Vediamo ovviamente in modo abbastanza differenziato, ma vediamo che si stanno creando grandi aggregazioni urbane che sono ben al di là e ben oltre della nostra concezione tradizionale di città e che sono oggi le vere città. In Europa non sono molte, no? Ma anche si stanno affacciando fenomeni di densificazione, di agglomerazione e di formazione di mega city regions in diverse parti del nostro continente, che è stato, come ho detto all'inizio, il primo continente ad essere urbanizzato. Faccio vedere soltanto qualche immagine della mia città per capire alla microscala come avvengono questi fenomeni. Questa è Milano nel 72, nel 2004, nel 2007. Capite che stiamo parlando di una città che non ha più niente a che vedere con la città tradizionale e dove la crescita, la crescita tra il 2000 e il 2007 avviene soprattutto all'esterno, densificando appunto il tipo di relazioni. Quali sono stati, a mio giudizio, gli elementi che hanno contribuito a questo processo di trasformazione? Il movimento, innanzitutto, la popolazione si sposta molto più agilmente, la vita delle famiglie è tenuta insieme dalla mobilità, ma attraversa, questa era una ricerca che avevamo fatto sui profili di mobilità della popolazione nell'area milanese, non c'è più, no, mobilità ricorrente, ma c'è un allargamento dell'urbanizzazione legata a questo, grandi processi di frammentazione, dell'economia, delle imprese, della società, dell'amministrazione, che moltiplica i soggetti che prendono decisioni. Questo è il modo in cui si disarticola un'impresa olandese sul territorio che prima aveva tutte queste funzioni al suo interno. E infine, a compensare questa perdita di rilevanza della prossimità spaziale, la creazione di nuovi tipi di network, soprattutto di carattere digitale e di diversa natura. Questo è un fenomeno che appunto in qualche modo riconfigura i tipi di relazione che abbiamo visto. Questa per esempio è un'immagine che ho trovato su internet, sui flussi di Facebook, e come vedete tra l'altro si assomiglia molto all'immagine dell'urbano, il che ci fa capire che le relazioni di carattere digitale a distanza sono in qualche modo strettamente interconnessi con le relazioni di prossimità. Non stiamo assistendo alla perdita di significato delle relazioni spaziali e alla crescita di significato delle relazioni digitali, ma i due fenomeni si stanno rimescolando in un modo diverso ed interessante. Non riassumo qui, provo ad andare alla conclusione per dire allora che ruolo può avere la pianificazione spaziale, urbanistica, che si è sempre occupata appunto del pianificare le città. La pianificazione delle città si trova di fronte, diciamo, a molti processi di cambiamento che ne mettono in crisi il suo statuto tradizionale, no? L'estensione della città attraverso i confini amministrativi, quando tradizionalmente i piani sono stati fatti per città, province, regioni. La perdita di primato assoluto delle relazioni spaziali come meccanismo di costruzione delle relazioni sociali, l'emergere di relazioni a distanza come nuove forme di relazioni interessanti, e quindi la perdita di importanza del tracciare confini e dello stabilire zonizzazioni come meccanismo di regolazione dello sviluppo della città, ma anche la frammentazione del paesaggio urbano, quindi un numero crescente di attori che prendono decisioni, abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti, no? Che possono sperimentare, fare cose che cambiano la natura delle città, che agiscono anche indipendentemente, ma che sono sempre più interdipendenti tra di loro. Allora, ci sono altri fenomeni che comportano un cambiamento rilevante, una crisi degli strumenti tradizionali, la crisi che produce decrescita e crescente diseguaglianza, come è messo in evidenza da tutti gli studi che si occupano delle trasformazioni della città, la necessità di far fronte al tema dell'invecchiamento della popolazione. Abbiamo sentito stamattina la presentazione di IBM che era proprio concentrata su questo, i dati sono veramente impressionanti, cioè mentre la popolazione per esempio in Lombardia cresce del 2% negli ultimi 15 anni, la popolazione sopra i 65 anni cresce del 150%, quindi vuol dire che si sta assistendo ad un problema di dimensioni grandissime delle quali ancora non ci rendiamo conto. La necessità di avere a che fare con i temi del cambiamento climatico, delle sue implicazioni sul modello di sviluppo che chiedono effettivamente, e si potrebbero citare molte altre cose. Allora, il progetto della pianificazione che è durato per 30 anni, che ha pensato appunto di riuscire a regolare lo sviluppo della città e quindi a modificare la società attraverso la regolazione, il management delle relazioni spaziali, si trova in qualche modo disarmato. Ma nello stesso tempo proprio questa frammentazione, questo grande processo di cambiamento che sta interessando il processo di urbanizzazione ci obbliga, ci spinge a dover avere delle visioni. Qualcuno l'ha detto, no? Cioè, la smart city senza una visione, cioè la città che riesce ad essere anche più efficiente ma che non sa dove andare, non è una città intelligente, e quindi abbiamo sempre più bisogno invece, no, di avere queste visioni, di avere queste capacità. E non ci sono purtroppo più solide teorie della pianificazione, quelle tradizionali che ho detto sono in crisi per i motivi che ho detto, quindi quello che possono essere i driver non sono più teorie ma sono piuttosto i problemi che la città deve affrontare, e questi problemi devono diventare i driver per un nuovo modo di pensare alla pianificazione. Un planner famoso, no, dice la pianificazione è l'organizzazione della speranza, che mi sembra appunto un buon modo per attraversare i confini di molte discipline, e noi oggi abbiamo bisogno di scoprire nuovi strumenti che siano capaci di attaccare i nuovi problemi e quindi di restituire appunto l'organizzazione della speranza. Se questa è la prospettiva che dobbiamo assumere, l'attività di pianificazione deve essere più esplorativa, più adattiva, più partecipativa, più capace di mettere in condizioni di affrontare problemi di tipo diverso, connettendo una visione generale alle innovazioni specifiche. E questo è secondo me non soltanto l'apertura nei confronti della partecipazione, ma ho provato a dire qui, no? La capacità di sviluppare un interlinguaggio, un linguaggio che ci consenta di mettere in relazione esperti e laici e persone, di lavorare sull'hardware e sul software della città, che sono dimensioni diverse, come abbiamo visto, non c'è più solo l'hardware, ma il software sta diventando sempre più importante, le relazioni spaziali e le relazioni non spaziali. Qui è dove entrano in campo le tecnologie, non appunto la soluzione tecnologica dei problemi, ma la crescente capacità di usare i nuovi media per allargare questo processo di scambio e di partecipazione alla costruzione dei piani. Tutta l'attività di pianificazione strategica è molto caratterizzata da questo, no? Crescono esperienze di pianificazione strategica informali, perché devono riuscire a dare un indirizzo a processi che sono articolati, frammentati, complessi. Nello stesso tempo le modalità tradizionali di comunicazione con il pubblico erano modalità molto limitate. Le nuove tecnologie permettono di costruire partecipazione al processo, costruzione dell'informazione attorno ai processi e ai cambiamenti della città, e anche molta più larga condivisione di questo tipo di strumenti. E quindi questo lavorare attorno ai nuovi beni comuni che possono essere ricostruiti attraverso sia relazioni spaziali che relazioni non spaziali. Chiudo con questa notissima frase di Albert Einstein: c'è un processo di cambiamento che è molto profondo, abbiamo bisogno di affrontare i nuovi problemi. Nel campo della pianificazione c'è una forte tensione legata al fatto che gli strumenti tradizionali, che pure non sono da abbandonare, nel senso che lo spazio continua ad essere ciò che ci tiene insieme, e anche le relazioni a distanza più sviluppate, più esasperate, riprecipitano sempre nello spazio per costruire relazioni. Però abbiamo bisogno appunto di costruire strumenti e prospettive nuove, di ricostruire la speranza, perché questa è una delle dimensioni fondamentali del vivere nelle smart city. Grazie.